Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Santa serata a tutti voi, cari figlioli. Ben ritrovati con il nostro ciclo di catechesi del mercoledì sera dal titolo Il rito tradizionale della Santa Messa. Questa è la quindicesima puntata che si sta muovendo, questa puntata come le altre, intorno alle meditazioni di Monsignor Marcel Lefebvre, dal suo libro La Messa di sempre, e trovo piuttosto singolare che proprio in questa fase stia montando, perché non si ferma, anzi aumenta, la polemica intorno al dossier assolutamente fuori luogo, pretestuoso e inutile della nuova bussola quotidiana intorno al mondo lefebriano. La polemica, la querela, diciamo, non accenna a placarsi, anzi, direi che il mondo conservator tradizionalista sta, e questo lo trovo comunque significativo, anche se aggiungerò un dettaglio, sta facendo quadrato intorno alla, diciamo, ai meriti e al valore che la fraternità di San Pio X costituisce in questi anni travagliati del post-concilio Vaticano II. E così, per esempio, per fare un solo esempio, visto che questa sera torniamo a parlare dei testi di Monsignor Lefebvre, era doveroso, perché non siamo decontestualizzati, non è nel mio stile mai decontestualizzarmi. Ho un amore alla Chiesa che mi espone come forse pochi, perché questi comunque chiacchierano sui social, ma nessuno paga di persona, permettetemi di dirlo. Cioè, per esempio, durante la Costituzione Repubblicana Francese c'erano i preti, i vescovi e qualche cardinale che chiacchieravano cosa fare. Di loro non esiste traccia. Mentre ci sono stati preti e suore sotto la ghigliottina che sono morti martiri e la Chiesa li venera come santi. Non so se mi spiego, non so se mi sto spiegando. Abbiano rispetto di questo sodalizio sacerdotale mariano che mentre questi chiacchierano si espone con quattro preti e cinque scomuniche, più una sospensione a divinis per Fra Celestino e la rimozione forzata dal convento. E quindi abbiamo tutto il diritto di osservare quello che sta accadendo. Sul blog di Marco Tosatti, che non capisco perché Tosatti pubblica Viganò, che a quanto pare è distante per certe cose sostanziali dalla fraternità di San Pio X, quindi la querela si fa, malgrado tutto, ancora più problematica, ospita un articolo di Cristiano Lugli che io conosco come detrattore del sottoscritto a distanza, perché i tradizionalisti hanno deciso, da bacchettoni, perché di questo si tratta, bacchettonismo totale, di dire che Fombalthasar era eretico. Lo sapete che c'è stata una querela con Cristiano Lugli di Radio Spada, perché siccome io mi sono laureato con una tesi su von Balthasar, dove ho dimostrato che Balthasar non ha mai detto che l'inferno è vuoto, e lo dimostro, no, niente. I tradizionalisti hanno deciso che von Balthasar abbia detto che l'inferno è vuoto, non c'è niente da fare, con i tradizionalisti non si può discutere. Guardate, hanno ragione loro, non si può discutere. Questo è un dato di fatto. Non tutti sono così, naturalmente, ma le cose sono sotto gli occhi di tutti. Leggano il mio. Prima di affermare che von Balthasar era eretico, ma lo è perché è amico di Ratzinger, qui non capisco più niente. Allora, se Benedetto XVI, scusate questa ampia introduzione, che forse prende più della metà della riflessione stasera, però ci sta benissimo, penso sarete d'accordo. Se Benedetto XVI, quando si dimette alla domanda di Andrea Tornielli, Santo Padre, cosa avete pensato di portarvi appresso a Castel Gandolfo? Non risponde col dire l'Enchiridion o non so, il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma la trilogia di von Balthasar. È una risposta di Ratzinger. La trilogia di von Balthasar. Non so se mi sto muovendo male io o si stanno muovendo male tutti gli altri. Lo vedremo, il tempo, solo il tempo potrà dare ragione di qualcuno di tutti quelli che siamo lì a proporre una percorrenza. Però io quando vi mostro l'invito a venire a Bologna, vi mostro Giovanni Paolo II e Benedetto XVI insieme, vi sto dicendo qualcosa, quasi mi commuovo, vi sto dicendo qualcosa di molto importante. Attenzione a non deragliare, attenzione a non uscire fuori dalla Chiesa, in avanti con Bergoglio o indietro con Viganò e tutti gli altri. Quando Benedetto XVI negli appunti del 2019 dice: il grande teologo von Balthasar, ci sarà un motivo per cui il Papa parla così di von Balthasar o no? Ma per i lefebvriani, per questi di Radio Spada, von Balthasar, Ratzinger, non so se vi rendete conto, Wojtyła sono eretici. Ho letto i commenti all'articolo di Cristiano Lugli su Stilum Curiae e uno scrive che legame c'è, pensate un po' come agiscono e pensano i tradizionalisti, quelli più ferrati, tra il sillabo di Pio IX e lo spirito di Assisi. Vedete, non c'è possibilità di dialogare. La cosa però fra tutte incredibile, che mi risulta inspiegabile, aiutatemi voi a capire, tutti voi miei cari figlioli, è questa. I lefebvriani hanno dei grandi meriti. Per esempio Cristiano Lugli, che credo sia lefebvriano, dice delle cose interessanti in questo articolo di oggi. Dice: «Mi preme soffermarmi su qualcosa che potrebbe risultare persino banale, o che di contro non può essere dato troppo per scontato, ma che ritengo invece essere la cosa più elementare per capire quanto sia assurdo oggi più che mai sostenere una tesi come quella di colei che ha firmato la sequela, sarebbe la Luisella Scrosati, di articoli sul quotidiano cattolico della Nuova Bussola». Quindi, come vedete, l'argomento per ora è dominante. «La drammatica crisi in cui versa la barca di Pietro con grave, gravissimo pericolo per i fedeli». Siamo tutti d'accordo? Benissimo. «Come si può parlare di scisma per chi ha deciso di conservare la messa di sempre, giusto, i sacramenti di sempre, vero, la dottrina di sempre, verissimo, la teologia di sempre?» Quindi veramente siamo d'accordo con lui, incredibilmente, quando dice che la Chiesa di sempre è debitrice di Lefebvre. Poi aggiunge: «Il prezzo da pagare se non si fosse rimasti fedeli alle cose di sempre sarebbe stato il graduale annientamento. Tutti gli esperimenti conservatori sono crollati. Davanti al disastro che si perpetra da oltre 60 anni a questa parte, eccolo lì il problema». Mi state capendo? No. Aprite gli occhi, perché questo è un guado decisivo. Fare di tutta l'erba un fascio. E cioè essere sede vacantisti, in definitiva. In maniera chiara, in maniera ipocrita, in maniera latente, dicendolo, non dicendolo, facendo finta che è. Ma sono tutti, alla fine, i tradizionalisti, tout court, sono pressoché tutti Lefebvre. E Lefebvre non è con loro! Lefebvre non è con questi che chiamano Lefebvre padre e fondatore, non è con loro! Perché Lefebvre ha buttato fuori! I sedevacantisti li ha buttati fuori! Io mi arrabbio, cosa volete? Perché ho a cuore la situazione della Chiesa. Si richiamano alle febbre e negano Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Incredibile, o no? Lo sapete che le febbre ha messo alla porta quando la prima volta, ridosso degli anni Ottanta, un paio di questi che ora si sono fatti le loro strade, che cosa risolvono poi? Non faccio i nomi, ma mi capite. Preti della prima ora che erano andati con le febbre l'hanno chiamato un giorno, lo sapete questo? L'hanno chiamato e detto: «Padre, eccellenza, noi volevamo dirle che adesso è venuto il momento». E Monsignor Lefebvre, che era un uomo di Dio, ha chiesto: «Il momento di cosa?» È venuto il momento che noi adesso diciamo con chiarezza che, alla luce delle cose che accadono, questi non sono papi. Sede privazionismo. Lefebvre ha subito detto: «Io di questa cosa che voi state dicendo non voglio neanche più minimamente sentir parlare». E quelli se ne sono andati. Lo hanno tradito e se ne sono andati. Quindi un Cristiano Lugli che difende la fraternità e poi scrive: «Davanti al disastro che si perpetra da oltre 60 anni a questa parte, nasconde l'insidia nella trappola nella quale sono caduti tutti, ultimo dei quali, il più illustre di tutti, è Monsignor Carlo Maria Viganò. Non capisco perché, oppure sì, se non per una ragione appunto preternaturale, i tradizionalisti più radicali finiscano col cadere nel sedevacantismo. È una trappola preternaturale, non meno insidiosa degli avanguardisti bergogliani. Perché questa è la Chiesa. Mi pare che come si dice, nella clip con cui vi invito a Bologna, la state imparando a memoria. C'è, cosa dico? C'è la Chiesa cattolica, quella di sempre. Perché dico quello? Ma perché in questo periodo qui, in questo orribile 2023 che avevamo annunciato, notate molto bene, ci sono gli avanguardisti. Simil Bergogliani che non vogliono questa chiesa, ne vogliono una più avanzata, ne vogliono una più avanguardista, ne vogliono una più avanti, questa no, quell'altra, che il miraggio avanguardista. Ma lo stesso errore lo stanno facendo tout court. E qui Don Minutella che è stato mandato dalla Madonna. Che lo accettino, no, chi se ne fischia, io faccio la mia missione, il premio, la ricompensa me la dà Dio, non voi. Quindi farò quello che mi è stato chiesto. Ma tout court, lo stesso errore di prospettiva lo stanno facendo i tradizionalisti alla Cristiano Lugli, alla Monsignor Viganò, alla maniera di tutti questi che scontenti come i Bergogliani della Chiesa, che è questa, quella di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Nessuno ha detto che è perfetta. Perché la Chiesa è fatta di uomini. È santa ontologicamente, ma è fatta di uomini. Però quelli fanno una, diciamo, percorrenza retroguardista. Cosa cambia? Il criterio è lo stesso, non vogliamo questa chiesa, quella di Gesù Cristo non la vogliamo perché è fetente, non ci piace, ce la facciamo noi, come la vogliamo? Pizzi, Merletti, Incensi, Cappe Magni e Saturni e Pio XII. Oppure no, la vogliamo Eco, Arcobaleno, Arlecchina, LGBT, avanguardista. Guardate, io non so se io non vi voglio convincere, perché a me interessa sapere che sono nella verità. Per questo l'immagine che vi mando in onda ogni giorno, più volte al giorno, per venire a Bologna, riguarda tutti i cattolici veri, quelli che devono stare attenti alle spinte in avanti e alle spinte indietro per lasciare la barca di Pietro. Stanno lasciando, dicono che l'abbiamo fatto noi. E c'è una cosa su tutte che io non capisco, adesso ve lo dico. Ma intanto volevo finire di leggere questo brano. I sacerdoti della fraternità fanno quello che la Chiesa ha sempre fatto, attenti bene, lungo i secoli, niente più, niente meno. È necessario che facciano questo, per il bene delle anime, brancolanti come non mai oggi nel buio della più grave crisi. Fiori cari, per essere sintetici, non c'è una sola sillaba nei confronti di Papa Francesco. Non lo trovate sconvolgente? Non so, io portavo oggi un'immagine che presento a tutti voi. È come se un PDino, un esponente di spicco del Partito Democratico, no? Va a fare i comizi elettorali in tutta Italia. Che ne so io, come si chiama quella? La Schlein, va in giro per l'Italia per le coppie omosessuali, l'aborto, il divorzio, tutti i temi sensibili, l'ecologia, l'ambientale, tutto, 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 l'arco arcobaleno, quelle cose lì, l'inclusione, l'immigrazione, eccetera. Va bene? S'ammazza la vita a dire quelle cose lì, ha un consenso, poi va in Parlamento e viene il momento di votare, la Schlein entra in cabina elettorale e vota Fratelli d'Italia. È la stessa cosa dei tradizionalisti lefebvriani che stanno in unione con Papa Francesco, che Papa non è. E qui nessuno vuole minimamente interessarsi della questione, questa è la vittoria di Satana in questo momento, perché nessuno vuole interessarsi della faccenda decisiva. Tutti stanno a lamentarsi che la Chiesa affonda, ma non hanno capito che è il nocchiero che non va bene, perché è inesperto, incompetente, non è il nocchiero, perché il nocchiero che c'era l'hanno fatto fuori. Dovrebbero inchinarsi davanti a Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto VI, perché erano vicari di Cristo, che se ne dica. Non ci piacciono, però Papa Francesco sì. E perché? È perché il Papa. Ma guardate che è lui che ha fatto Traditionis Custodes, mica l'ha fatto Benedetto XVI. La Suborum Pontificum l'ha eliminata Bergoglio, ha fatto bene. Guardate lo stile di Viganò. Ha fatto bene. Perché ha fatto bene? Perché pensava ancora alle due forme. La forma è una sola, il vetus ordo. Capito? I cavalli sono più ampi di prospettiva col paraocchi. Mi dispiace dire queste cose. Ma credo che il cielo stia aprendo la strada al piccolo resto così. Perché Perché fino a un certo momento, voi lo sapete, io con i lefebriani, con i tradizionalisti, ho flirtato non poco, perché io sono costitutivamente un simil tradizionalista, un conservatore, non so come dire. Però il cielo non vuole alcuna alleanza con loro, perché non vogliono la Chiesa com'è. L'abbraccio tra Giovanni Paolo II e Benedetto XVI per loro è un abbraccio che non serve a niente. Invece quelli sono i due testimoni dell'agnello che stanno conducendo la Chiesa in un tempo di grande prova. Non so dove potrà condurre tutta questa querel che si sta creando, questo articolo interminabile di Cristiano Lugli dimostra la mens tradizionalista, cioè quella di chi pontifica, hanno ragione loro, forse coi bergogliani ancora si può sperare uno spiraglio, coi tradizionalisti vi garantisco di no. E sapete perché stanno facendo così? Ve lo dico io. Perché hanno capito che non ci esce un Pio XIII nel prossimo conclave. Questo ormai l'hanno chiaro, perché Bergoglio se li è fregati pari pari, mentre si è abbracciato Pagliarani, che è il priore della Fraternità di San Pio X, incredibilmente amico di Bergoglio negli anni in cui era a Buenos Aires, e tutt'oggi ci va, si abbracciano, si baciano. Io queste cose veramente vi dico, con Benedetto XVI gli hanno voltato le spalle, con Bergoglio si abbracciano e si baciano. Però Bergoglio li frega, perché mentre se li abbraccia e se li abbraccia, ha capito, se li bacia, ha capito che la vita viene come viene, la vita va come viene, dice Fernandez. Quindi ci ha piazzato Fernandez come prefetto della fede, sta facendo il sinodo per cambiare lo statuto definitivo cattolica, ha piazzato in giro, adesso in Mongolia, dove va a trovare il più giovane cardinale da lui creato, lo sapete? A Ulan Bator, sperduto nelle steppe, lo sono andati a cercare per dirgli guarda che sta venendo, si è messo la veste di rosso, perché ha fatto quello come cardinale, il più giovane cardinale del conclave, il prossimo conclave è di lì, è italiano ma è in Mongolia, e lui è andato in Mongolia, Bergoglio, capito? È andato in Mongolia, che se arrivasse uno sciopero del gasolio sarebbe, capito, l'ideale. Ma la questione è questa, che i tradizionalisti hanno capito che non ci esce niente, ecco perché si stanno muovendo, perché noi lo dicevamo, ma non ci hanno voluto ascoltare, meglio, perché io adesso ho capito che noi ci rivolgiamo al popolo, tout court, cattolico, perché i tradizionalisti non sono cattolici, non vogliono la Chiesa com'è, sono fermi a Pio XII. E se fossero le cose vere che mi sono state dette, che cioè addirittura, questo lo devo dire, perché lo devo dire, ma non so se è vero, che addirittura Viganò sarebbe stato di nuovo consacrato vescovo pur di considerare non valida quella ricevuta da Giovanni Paolo II, voi capite a che livelli siamo. Non so se questa cosa è vera, penso di no, devo dire la verità. Stento a crederci, ma non mi stupirei se fosse vera. Che cioè Viganò si sarebbe fatto di nuovo, io credo di no, consacrare vescovo da un lefebriano o da qualcuno di questi che non hanno riconosciuto i papi regnanti, perché all'interno del mondo lefebriano la spinta sede vacantista li sta mettendo in crisi. E per me la cosa importante da dire è proprio questa, che questi incredibilmente poi sono in comunione con Papa Francesco, che sta asfaltando l'identità cattolica, non se ne accorgono, non lo so. E quindi la situazione, come vedete, è veramente molto molto drammatica, ma ripeto, Dio scrive sulle righe storte, mentre ci prepariamo al raduno del 7 ottobre, dove spero che abbiate capito tutti che bisogna venire, perché se ve ne state a casa voi che non mettete neanche il like, voi che non condividete, vi piace lo spettacolo, ma ve ne state comodamente seduti in poltrone, so che ce ne siete tanti, se continuerete a starvene a casa e non verrete a Bologna, sarà finita, e Dio chiederà conto a chi conosce la verità, perché conoscere è essere responsabilizzati. In tedesco si dice Gabe, Aufgabe, significa dono, e anche però compito, no? Cioè ogni dono, ogni grazia comporta una responsabilità. Ci siamo? E a Bologna devono venire il 7 ottobre, fra 44 giorni, devono venire i veri cattolici, non il piccolo resto. Questa parola piccolo resto, piano piano forse dovremo, grazie a queste querelle, a queste contrapposizioni, sempre più chiaramente abbandonarlo. E ripeto quello che dicevo stamattina, ma Dominutella, ma tu non ti trovi a disagio a celebrare il Vetus Ordo con le dita così e Dominus Vobiscum, visto che riconosci Giovanni Paolo II e Benedetto XVI? Ma perché dovrei trovarmi a disagio? È stato il Papa che mi ha permesso. E sarò eternamente grato a Benedetto XVI, perché è stato lui, con un atto di coraggio da partire dal quale l'attacco si è fatto clamoroso contro di lui, che sottraendo il monopolio della messa tradizionale ai vescovi, perché vi ricordo che prima del 2008 e dagli anni 60 la possibilità di celebrare la messa tradizionale era delegata ai vescovi, cioè erano i vescovi che stabilivano se dare o meno il permesso di celebrare la Santa Messa. Ci siamo? La messa tradizionale. Benedetto XVI fa un atto di coraggio che Bergoglio gli asfalta, cioè con la Summorum Pontificum dice, secondo voi perché lo dice? Non c'è più bisogno di chiedere permesso. È vero che dice che il rito resta nelle due forme, ma scusate, abbiate pazienza, e non c'è qui veramente, come dire, l'atto d'orgoglio dei tradizionalisti che giudicano il Papa, perché volevano che subito dicesse l'unico rito è quello. Ma il Papa aveva cuore, e questi non lo capiscono perché loro si sentono padri eterni. Il Papa Benedetto aveva cuore anche di portare con sé, piano piano, lentamente con sé, anche quelli che ancora, perché sono due posizioni, quella radical anselmiana, per dire l'Ateneo di Sant'Anselmo a Roma, l'Ateneo liturgico di Sant'Anselmo, che non gli toccate la messa Novus Ordo, e Benedetto XVI ha voluto non creare uno scisma lui, dicendo recuperiamo la messa tradizionale, per il momento quella Novus la teniamo. È vero che crea problemi, è vero, lo sappiamo, ma ci vuole tempo. Non i tagli, non i colpi clamorosi come stanno facendo Vigano e altri. E mi sembra che più, sempre più chiaramente, non ci sia nessuna differenza tra Vigano e Bergoglio. Bergoglio vuole una chiesa in avanti, Vigano la vuole indietro, e quella che c'è, ce la teniamo noi. C'è il terzo polo. È chiaro che in Parlamento, voi lo sapete, il polo delle, parlo degli anni passati quando c'era il bipolarismo, no? Io sono fermo a quei tempi lì, cosa volete? E c'era il polo delle libertà con Berlusconi, e c'era l'Ulivo, vi ricordate? Con, come si chiamava? Con Romano Prodi. Ecco, però poi c'erano anche un terzo polo, chiamiamolo così, ma minoritario, capito? Qui però può andare al contrario, che il terzo polo, che siamo noi, siamo quelli vincenti, perché siamo il piccolo resto che sta tenendo in piedi la memoria di Giovanni Paolo. Incredibile che debba toccare a Don Minutella coi confratelli del sodalizio fare questo, e che un disgraziato vescovo non ci sia disponibile a venire fuori a dire Benedetto non si tocca, perché lo stanno proprio, guardate, distruggendo. I tradizionalisti lo odiano a Benedetto. Ho la sensazione che a loro rimanga un risentimento, perché lui ha recuperato la messa tradizionalista, e capisco il risentimento che hanno verso di me, questi bacchettoni bigotti, perché io la messa tradizionale con Radio Domina l'ho offerta al popolo santo di Dio. Non ho creato circoli aristocratici salottier patrizi, dove entra il paggetto col bastone ad annunciare che entra Sua Eminenza con la cappa magna. Non c'è più bisogno di questo, non c'è bisogno. La Chiesa si confronta, ma non per svilire se stessa o perdere se stessa, per annunciare il Vangelo. Non c'è bisogno più della cappa magna. Perché Burke si mette la cappa magna, che è il mantello quello lungo 7 metri, e poi dice la messa tradizionale con Bergoglio? Sempre più chiaramente questa polarizzazione bergoglian-viganiana ci favorisce. E io faccio un appello questa sera, mi scuso se non sono andato avanti questa sera con il ciclo di catechesi, però io sono fatto così, quello che mi premeva era questo, e dovevo dirvi tutto questo, veramente restano solo 3 minuti. Fioli cari, noi siamo grati a Dio che stia permettendo tutto questo. Io sento che il Signore è con noi, guardate, noi siamo il vero popolo cattolico. Quando Don Minutella vi presenta Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ma che caspita, che cosa volete di più? Stiamo parlando degli ultimi due papi, che insieme totalizzano quasi 40 anni di pontificato, 26 Wojtyła, 10 fino alle dimissioni, ma se poi protraiamo oltre siamo intorno ai 50 anni, perché Benedetto è morto soltanto l'anno scorso ed è rimasto papa. E qui il problema è che, come notate, litigano sulla messa, litigano sulla fraternità, ma nessuno è disposto ad affrontare, e qui affrontare questa umagna che il Papa è rimasto Benedetto XVI e che Bergoglio, a norma delle leggi della Chiesa, non è il Papa. Quando arriverà il momento di una discussione seria su questo? Quando ci sarà finalmente qualcuno tra i vertici ecclesiastici disponibile a dire un momento, ma come pensiamo di andare avanti così? Qui ci sono degli ammanchi seri, legislativi, legali, giuridici, che riguardano le dimissioni di Papa Benedetto, che non ha presentato il munus, e questo è lì sotto gli occhi di tutti, e peggio che peggio la mafia di San Gallo e il fanto conclave. Io non ci riesco a pensare all'idea del cardinale che dice a Viganò: ho visto la invalidità delle elezioni, e non viene fuori. Che bene fate di questi pastori? State attenti, vi conducono a pascoli velenosi. State con noi, faccio un appello a tutti gli indecisi, non andatevene né con Viganò, che vuole una chiesa retroguardista, che riprende dai tempi di Pio XII, come se ci fosse stato il blackout, ma con ogni evidenza lo stesso Lefebvre non sarebbe con lui, e non andatevene nemmeno che meno con Bergoglio, che vuole una chiesa in avanti. Indietro, in avanti non vogliono la chiesa che c'è, quella di 2000 anni, pur con tutti i suoi problemi. E questi disgraziati che dicono lo spirito di Assisi cavalcano sempre, ho concluso, gli stessi slogan. Lo stesso modo in cui dicono che Fobalta sarà eretico perché ha detto che l'inferno è vuoto, dicono lo spirito di Assisi dell'86. Sono veramente dei disgraziati, perché non interagiscono, non c'è dialogo. Come non c'è coi bergoiani, non c'è coi viganian tradizionals ed evacantisti, state certi. Io ho dovuto spiegare più volte, guardate, la mia tesi dottorale alla Gregoriana, col massimo dei voti, ha potuto dimostrare ai teologi gesuiti della Gregoriana questa cosa nel 2007, è piaciuta tantissimo, ho potuto io dimostrare, per l'amore che portavo al mio mentore von Balthasar, che von Balthasar è stato vittima di un complotto trasversale, perché ha fondato la rivista Communio con Ratzinger, antitetica alla rivista Concilium di Rahner. Gliel'hanno voluto fare pagare. Von Balthasar non ha mai detto che l'inferno è vuoto. Certo, forse poteva essere un po' più, come dire, meno sottile nelle definizioni, su questo va bene, ma non l'ha mai detto che l'inferno è vuoto. Ma se tu parli con un tradizionalista alla Cristiano Lugli, non ha letto i testi di von Balthasar? Sono certo, guardate, per cui c'è presunzione e ignoranza, non li ha letti. 100% Cristiano Lugli, che anni fa mi è venuto addosso come, diciamo, esponente neanche di spicco del mondo tradizionalista, non è di spicco, altrimenti anche lui non mi avrebbe considerato, perché quelli di spicco, c'è una parola d'ordine, Don Minutella non esiste. Lo spettro si aggira nelle redazioni, ma non esiste, non deve esistere. Cristiano Lugli non è di spicco, altrimenti non avrebbe interagito con me, polemizzato con me, e dice che le cose che dice, lui è un ignorante, sicuramente non ha letto i testi di von Balthasar, perché se li ha letti, ha scritto che von Balthasar dice che l'inferno è vuoto, è un disonesto. Almeno si salva l'anima, perché von Balthasar non ha mai detto che l'inferno è vuoto. Il grande teologo lo chiama Ratzinger. Fiori cari, io quando penso, ma io, c'è Viganò che è il gigante di destra, c'è Bergoglio che è il mostro di sinistra, e poi viene sto Don Minutella, no? Minus, no Munus. Ah, se mi fossi chiamato Munitella, mamma mia. Munutella, anzi, no Munitella, Munutella, perché il mio cognome viene da Minus Tellus. Si vede che doveva esserci qualche possidente terriero di un certo minimo peso, minimo, minus in latino vuol dire niente, vuol dire poco. Ma se fossi chiamato Munutella, Munus, c'era la parola Munus. Tra i due giganti c'è questo nanetto, questo nanetto, Don Minutella, che dice: non lasciate la Chiesa Cattolica, non andate né con l'uno né con l'altro, la Chiesa c'è la Chiesa di sempre, che è quella guidata fino a Papa Benedetto XVI da Pietro, che ora non c'è più, e questo allora è il tempo della prova, e per questi veri cattolici dobbiamo stare insieme. Dobbiamo rimanere uniti, miei cari figlioli, perché se non rimaniamo uniti, finisce che la gente poi si confonde. E io credo che anche la polemica contro il sottoscritto, il campo di grandi calunnie, di grandi attacchi contro il sottoscritto, sia frutto di questo tentativo di discredito, perché c'è una terza via, che è quella vera. Direi persino, ho concluso per stasera, in memoria di Monsignor Lefebvre, non è una terza via, è la vera via. Guardate, Lefebvre, io lo conosco Lefebvre, penso di conoscerlo meglio di alcuni lefebriani. E vi dico, Lefebvre non ha mai voluto creare un pensiero anticattolico, antipetrino, antivaticano, ha sofferto e pagato di persona, per conservare, e gli saremo eternamente grati, la messa di sempre, questo è vero. Ma le spinte sede vacantiste o polemiche, lui non le ha mai sposate. ha riconosciuto fino alla morte con dolore che il Papa era Giovanni Paolo II che l'aveva scomunicato. E questa è serietà, perché lui evidenziava un problema, e siamo noi quelli. Siamo noi quelli. Evidenziare un problema o più problemi, ma rimanendo dentro la Chiesa, senza costruirsene una indietro alla Pio XII o una in avanti alla Papa Francesco. E c'è via d'uscita? No, per queste due realtà non c'è sbocco, perché tornare indietro non è il Signore che lo vuole, capito? Ci vuole un confronto con la modernità, ci vuole, è inevitabile. La Chiesa non rinuncia al confronto. Certi modi con cui all'inizio il Concilio voleva dire quella parola che poi è diventata purtroppo tecnicamente problematica, del dialogo, il confronto, però è un'esigenza comunque propria del Vangelo, cioè confrontarsi con la realtà. Non è che tu annunci il Vangelo così es abrupto e basta, ti confronti con la realtà. E i papi del post-concilio hanno provato questa via coerente che anche Lefebvre ha seguito, perché Lefebvre ha chiesto solamente a Paolo VI, ma vi ricordo che i papi, come dice Cionci, uno l'hanno avvelenato, uno lo volevano assassinare a Piazza San Pietro, un altro l'hanno costretto alle missioni, quindi da questo si capisce che razza di potere Petrino hanno potuto esercitare. Allora la via sta in mezzo, e noi crediamo, miei cari figlioli, che sia la via giusta, combatteremo a oltranza per questo e speriamo che molti più fedeli cattolici si rendano conto della verità e l'abbraccino al più presto. E Monsignor Lefebvre, che in questo ciclo di catechesi stiamo portando avanti con le sue meditazioni sulla Santa Messa di sempre, certamente ci benedice ed è dalla nostra parte. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.